Quindi ci disponiamo a questo punto a ricevere la parola del Signore. E, come avete capito, lo Spirito Santo ci sta guidando a considerare il corpo di Cristo, a considerare il fatto che siamo chiamati a vivere come corpo e non come individui. È vero che siamo individui, è vero che siamo persone singole, è vero che siamo persone che hanno una loro personalità e una loro funzionalità, ma è vero anche che facciamo parte di un corpo. Non so quanto ce ne rendiamo conto, però vivendo insieme nella comunità ci accorgiamo che essere corpo, essere famiglia, essere qualcosa in cui viviamo, da cui dipendiamo, da cui prendiamo forza, è fondamentale per la nostra vita di tutti i giorni. E io da solo non posso fare niente, ma insieme a voi è qualcosa di speciale. E il Signore stesso ha scelto di non fare niente se non attraverso il suo corpo, cioè la Chiesa, attraverso i suoi figli. Ed è bello che anche oggi non siamo solo noi qui dalla riconciliazione, ma ci sono fratelli che vengono da altre comunità e insieme siamo qui per lodare e ringraziare il Signore. Ma perché questo servire il Signore va oltre a quello che sono le nostre limitazioni, come dire, confessionali, no? Francesco ci parlava del Banco Alimentare, è un'opera cattolica ovviamente, e quindi anche con loro riusciamo a collaborare per quanto riguarda le cose materiali. Certo, non riusciamo ancora, come dire, a avere comunione insieme col pane e col vino, però possiamo fare altre cose e quindi abbiamo bisogno di cogliere nella nostra vita le possibilità, le opportunità che Dio ci dà, come anche Giorgio ci ricordava, per andare incontro a quelli che sono i più perduti, quelli che sono stati buttati fuori, quelli che sono stati disprezzati da tutti, quelli che nessuno li vuole più a mano. Perché? Perché Gesù ha intenzione di salvare, è venuto a cercare e a salvare quello che è perduto. Quelli che si salvano da soli non hanno bisogno di Gesù. A parte che non si salva nessuno da solo, però questo è un altro dettaglio, ma siccome molti pensano di salvarsi da soli, e allora li lasciamo pure che facciano quello che vogliono. Però Dio ci ha messo insieme perché siamo strumenti di salvezza per quelli che lo cercano. E quindi la consapevolezza di essere corpo ci porta ad avere un atteggiamento diverso rispetto a quello fatto che semplicemente siamo degli individui. Cioè, è vero che siamo individui, ma come individui siamo membri, cioè quindi abbiamo una forma specifica, abbiamo uno scopo preciso, siamo stati fatti in una maniera unica. Come individui siamo membra del corpo di Cristo. E questo fatto a volte ci mette in difficoltà, perché quando si tratta di dire sono figlio di Dio siamo tutti d'accordo, quando diciamo siamo parte del corpo di Cristo sì, ma che significa? Significa che io devo andare d'accordo con te, significa che io devo ascoltare lo stesso capo che ascolti tu. Significa che dobbiamo prendere ordine dal nostro Signore Gesù Cristo e imparare a metterli in pratica. Significa che come un corpo funziona bene perché è coordinato, le mie membra vanno d'accordo tra di loro. Non è che, vedete, a volte, purtroppo delle volte ci sono delle disfunzioni fisiche per cui le persone hanno delle malattie che le mani vanno per conto loro, le gambe vanno per conto loro. E a volte la Chiesa sembra un po' una roba del genere. E c'è qualcosa che deve guarire, c'è qualcosa che deve cambiare nell'intimo della nostra percezione del corpo di Cristo. Perché, come dice nella lettera ai Romani, che ha letto prima Riccardo, dice che abbiamo doni differenti secondo la grazia che ci è stata data. Abbiamo realtà diverse, ma non per questo le nostre realtà diverse sono una che esclude l'altra. Ma piuttosto in Cristo ogni dono che viene dato da Cristo è fatto per essere messo al servizio del corpo intero. La Chiesa è un corpo, non è un'organizzazione, è un organismo. È un organismo che prende la sua forza, la sua vitalità dalla forza di ogni singolo membro, ma l'intelligenza viene data dallo Spirito Santo, viene data da Gesù Cristo stesso che passa nella nostra vita. Se Lui è il capo, noi siamo le sue membra. E finché si tratta di dire questo e diciamo questo nella nostra bella comunità dove tutti andiamo d'accordo, dove tutti pensiamo le stesse cose, dove tutti viviamo le stesse cose, magari fosse vero, ma però diciamo è una possibilità più possibile, cosa che invece quando il Signore ci aiuta a vedere al di là della nostra semplice famiglia della fede, ma che il corpo di Cristo è fatto da tutti quelli che amano, credono nel nostro Signore Gesù Cristo, e quindi ci si apre un orizzonte, ci si apre un mondo che diciamo, oh, però quelli mica pregano come noi, quelli mica cantano gli stessi canti che cantiamo noi, ma quelli hanno una dottrina. Sentite, lasciate che ci pensi il capo a tutte queste cose, eh? Lasciate che ci pensi il nostro Signore Gesù Cristo a portarci tutti quanti a ravvedimento e a conversione. Però l'atteggiamento di ognuno di noi di fronte alla realtà del corpo, intanto prendiamo coscienza del fatto che siamo, è vero, figli di Dio, ognuno per conto nostro, ma è vero che siamo parte, membra di quel corpo di cui facciamo parte, di cui fanno parte tutti i nostri fratelli. E quando dico tutti i nostri fratelli sto parlando di quelli che sono rappresentati in quel pane, no? Dove tutti quelli che credono nel nostro Signore Gesù Cristo sono rinati, sono diventati figli di Dio e sono i nostri fratelli e sono chiamati ad essere corpo di Cristo. Quindi di fronte a questa sfida, che cosa ci vuole dire il Signore? All'inizio dell'anno, iniziando questo nuovo anno, inizia nella Genesi dicendo non è buono che l'uomo sia solo. E noi applichiamo giustamente questa frase al matrimonio, ma all'epoca Adamo era solo. Cioè sulla terra non c'erano altri uomini, c'era solo lui. D'accordo? Vi immaginate essere soli? Se qualcuno di voi ha dei ruoli di capo, di dirigente o di... Spesso nel nostro ruolo siamo soli, ma non è proprio una buona cosa. Dio dice non è buono che l'uomo sia solo. La Chiesa, prendendo da Gesù Cristo, prendendo dal capo gli ordini, in qualche maniera, la guida, ogni membro è chiamato a vivere in armonia con quelli che gli stanno attorno. Quindi, è vero, io sono un figlio di Dio, ma non sono fatto per stare da solo. Non è buono che l'uomo sia solo. Questo è vero perché Dio gli ha dato una compagna ad Adamo, una moglie, ma è vero anche per tutte le relazioni umane di cui abbiamo bisogno. E io credo che nel nostro servire Dio abbiamo bisogno di imparare a non essere più soli. Qualunque sia il tuo servizio, qualunque sia la tua capacità di intervenire nel corpo di Cristo, di servire nel corpo di Cristo, è fondamentale che tu non sia solo. Non so se siete d'accordo, mi preoccupa poco se non siete d'accordo, però mi preoccupa che quello che dice Gesù diventi reale dentro di noi. Gesù ha costituito i suoi discepoli e li ha mandati in giro a due a due, non li ha mai mandati via da soli. Noi troppe volte siamo da soli, testimoniamo da soli, lottiamo da soli, preghiamo da soli. Anche se siamo sposati, tua moglie da una parte, tuo marito dall'altra, ognuno per conto suo. Invece abbiamo bisogno di imparare a lavorare insieme, a pregare insieme, a lottare insieme, ad affrontare le difficoltà insieme. Ma io mi sento in difficoltà, mi vergogno perché... Impara a vivere insieme a chi Dio ti ha messo di fianco. può essere il marito, può essere la moglie, ma può essere anche un amico, una persona che, con la quale non hai un legame fisico, carnale, ma una persona con la quale Dio ti chiama a lavorare insieme. Non è buono che l'uomo sia solo, non è buono che Lillo sia solo in via Ugo Bassi, non è buono che ci sia solo Giuseppe sulla scalinata del Pincio, non è buono che io faccia il pastore da solo, non è buono, è buono che lavoriamo insieme. Perché nella nostra comunità ho una squadra? Perché non è buono che io sia solo, perché un uomo da solo è un uomo in pericolo. Un uomo da solo è un uomo che, anche se ha tutti i doni di questo mondo, non ce la farà mai. Perché Cristo ha stabilito che la sua Chiesa si muova come corpo, non come singolo che porta la bandiera e fa tutto lui. Quello che doveva fare tutto da solo l'ha già fatto Gesù. E adesso dobbiamo imparare a lavorare insieme. Perché Gesù ha messo i suoi 12 discepoli qua, e poi dopo dai 12 ne sono stati 100 qua, e poi ce ne... E poi ci siamo anche noi, che siamo figli di questa realtà dove non più da soli, ma insieme ai nostri fratelli, riconoscendo il corpo di Cristo, impariamo a vivere, a lavorare, a servire insieme. So che questo è impegnativo. Il mondo dice che chi fa da sé fa per tre. Non è vero. Non è vero. Anche questo non è vero. Certo, se non vai d'accordo è un bel caos. Se non sei disposto ad andare d'accordo con tua moglie è un bel caos. Se non sei disposto a lavorare insieme ai tuoi colleghi è un bel caos. Se non sei disposto a ascoltare quello che dicono i tuoi fratelli, se io come pastore non vi ascolto, non cerco di capire oltre a quello che capisco io, è un bel caos. Ma se invece colgo la forza, i suggerimenti, la saggezza che Dio mette nei miei fratelli, e allora tutta la Chiesa sarà benedetta. Allora tutto crescerà in armonia. Perché? Perché prendiamo forza da quella saggezza che ci viene dal Signore. Quella saggezza ci viene data dentro, ma Dio non la dà solo a me. Lo Spirito Santo ce l'avete anche voi. Ed è ora che impariamo a lavorare insieme. Allora questo è vero nella famiglia. È vero per il lavoro, è vero nella Chiesa e nella comunità intera. Quindi abbiamo bisogno di aprire la nostra mente a qualcosa di diverso. Intanto non più soli in famiglia. Intanto non più soli, dico tra marito e moglie, per chi è sposato. Ma non più soli anche per quelli che sono single. Perché? Perché c'è sempre un fratello, una sorella, un amico, una persona con la quale possiamo stabilire un contatto. Può essere il telefono, può essere l'email, può essere quello che volete. Abbiamo mille modi di comunicare, facciamolo. E serviamo il Signore insieme. Vi ho detto qualche volta che con il pastore Andrea lavoriamo insieme in carcere. Beh, dove lavoriamo insieme vi assicuro che, pur essendo due comunità diverse, pur avendo due teologie un po' diverse, pur avendo forse degli insegnamenti diversi, quando insegniamo ai carcerati e portiamo loro la parola del Signore, il Signore benedice. E le persone accettano la grazia di Dio. E dove io lavoro da solo e ci sono 4 persone, quando lavoriamo insieme ce ne sono 15. Perché questo? Perché Dio ha stabilito che dove 2 o 3 sono insieme, c'è anche Lui. E io sono il guardiano di mio fratello è guardiano mio, ma non è solo fatto di guardiano, è fatto di aiutarsi, di sostenerci, di incoraggiarci, ma nello stesso tempo quello che io non ho ce l'ha lui e quello che non ha lui ce l'ho io. E insieme il Signore dà all'uno e all'altro. E così come viviamo anche i nostri culti, ci accorgiamo che il suggerimento dello Spirito Santo passa dall'uno all'altro. E allora se faccio tutto io, sicuramente la Chiesa ne perde. Ma se ognuno fa il suo pezzettino, Dio ne ha lode e onore e tutta la Chiesa è edificata è sostenuto. Avendo quindi noi doni differenti secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo profezia profetizziamo secondo la porzione della fede, se di ministero attendiamo al ministero, similmente il dottore attende all'insegnamento, e colui che esorta all'esortare, colui che distribuisce lo faccia con semplicità, colui che presiede presieda con diligenza, e colui che fa opere di pietà le faccia con gioia. L'amore sia senza ipocrisia. Detestate il male e attenetevi fermamente al bene. Nell'amore fraterno amatevi teneramente gli uni gli altri, quanto all'onore fate a gara nel renderlo gli uni agli altri. Non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Alleluia. Non servite il pastore, non servite questo o servite quell'altro, servite il Signore. Servite Gesù Cristo, il Signore. E questo è vero in ogni situazione, perché qualunque situazione voi vi venite a trovare, siete chiamati a servire. Allora, quando voi servite, vi potete sentire sfruttati, schiavizzati, sottopagati. Eh? Quante volte vi siete sentiti così? Anche nel lavoro secolare. Quante volte vi sentite sfruttati, sottopagati, non valutati? Ma se quello che voi fate, indipendentemente da quello che Dio vi ha chiamato a fare, lo fate per Gesù, voi non vivrete queste cose. Se servite Gesù Cristo il Signore, anche se siete sottopagati, sfruttati, insultati, bla 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 bla, non avrete più questa sensazione. Perché servirete Gesù Cristo servendo il vostro prossimo. E questo è vero anche nel lavoro secolare, non è vero solo nella Chiesa. Come è vero che anche nella Chiesa possiamo vivere male, sentirci sfruttati. Perché? Perché siamo sempre dietro a guardare agli uomini anziché guardare a Gesù Cristo. Allora, che cosa voglio dirvi? Vi voglio dire intanto di non essere soli nel vostro lavoro, nel vostro servizio verso Gesù. Ma questa purezza ci viene da Cristo. E sicuramente tutti noi nel nostro lavoro, nella nostra vita, abbiamo avuto dei tempi in cui ci siamo sentiti umiliati e sfruttati. Non so perché, ma questo succede un po' a tutti. E quindi vorrei che potessimo lasciarci guarire da queste ferite. A volte davvero siamo stati insultati o sfruttati. Davvero a volte ci hanno trattato male. A volte è stata solo una nostra sensazione. A volte è stata solo una nostra percezione del problema. Anche tra marito e moglie a volte succede che uno si... Ah, ma io che faccio? Sono sempre il servo? Allora servo solo per portarti lo stipendio, dice qualcuno, oppure quell'altro dice, ma che servo solo per cucinarti? No? E quindi anche nella famiglia si possono avere delle sofferenze, ma possiamo cambiare il nostro punto di vista? Possiamo ravvederci e cambiare il nostro modo di pensare e imparare a servire Gesù Cristo qualsiasi cosa facciamo? Amen. È possibile. È possibile. Non ho detto che è semplice, non ho detto che è automatico, ma sicuramente vogliamo imparare a vivere questo nuovo anno servendo Cristo, servendolo insieme ai nostri fratelli. Non più da soli, non più, sai, io me la cavo bene, quindi chi fa da sé fa per tre. No, fratelli, non è così. Il mondo dice così. Ma il Signore dice, dove siete in due, siete diventati in tre. E lì fa la differenza. Perché dove due sono nel mio nome, io ci sono. E quel terzo che c'è, fa una bella differenza, perché quel terzo è il nostro Signore Gesù Cristo. E io credo che questo noi dobbiamo smetterla di dimenticarcelo. Perché ce lo dimentichiamo in famiglia, ce lo dimentichiamo al lavoro, ce lo dimentichiamo in chiesa. Quante volte la nostra carnalità prende il sopravvento? Ogni volta che invidio, ogni volta che sono geloso, ogni volta che voglio essere qualcosa di diverso da quello che sono, ogni volta che non sono capace di essere contento della mia situazione, io sto rifiutando Cristo dalla mia vita. perché io da solo me la cavo. Chi fa da sé fa per tre. No, non è così. Chi ha il coraggio, l'umiltà di vivere insieme ai fratelli, scoprirà la presenza di Gesù. E dove c'è Gesù, le cose cambiano davvero. Dove c'è Gesù, c'è davvero la differenza. Perché né io né te facciamo nessuna differenza. Con tutta la nostra buona volontà, noi non siamo capaci di cambiare niente. Non riusciamo nemmeno a cambiare il nostro carattere. Non riusciamo neanche a correggerci nelle cose banali. Perché quando ci pestano i piedi, gridiamo. O no? E allora invece quando c'è Gesù, il cambiamento è reale, è profondo, è duraturo. È un cambiamento che ci porta a portare a vivere questo amore, dice, sia senza ipocrisia. Detestate il male e attenetevi fermamente al bene. Cioè, abbiate idea esatta, il male è male. Ma il male noi non lo possiamo combattere in altra maniera che vincendolo con il bene. E questa è la parola che il Signore ci vuole ricordare. Quindi siamo partiti dal pensiero, offriamo, prestiamo i nostri corpi, diamo i nostri corpi al Signore come sacrificio vivente. Questo è stato l'inizio dell'adorazione. Bene, andiamo a prendere in Filippesi, capitolo 2. Ve li ho letti prima questi versetti, ma Filippesi capitolo 2, se vi è qualche consolazione in Cristo, qualche conforto d'amore, qualche comunione di spirito, qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo, una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. E qua veramente andiamo oltre all'umano, perché qui bisogna essere davvero guariti dal Signore per cominciare a pensare che gli altri hanno più valore di me. Abbiamo bisogno veramente di essere guariti da Gesù per riuscire a vedere negli altri la presenza di Cristo. Abbiamo bisogno di essere guariti da Lui per non aver paura degli altri. E per lavorare insieme agli altri abbiamo bisogno di essere comunque guariti. E dico questo, inizia dalla famiglia, eh? Perché se con tua moglie c'è sempre la competizione, ma io valgo di più, perché io sono l'asso di briscola, non funziona. Non funziona perché Gesù ci chiama a stimare gli altri più di noi. Perché? Perché Gesù ha valutato che la nostra vita avesse più valore della sua. Cosa sto dicendo? Sì, Gesù nei fatti ha valutato che la nostra vita, la nostra salvezza, fosse più importante della sua integrità, della sua salvezza, del suo fatto di rimanere l'immacolato figlio di Dio. Si è caricato di tutte le nostre schifezze. Gesù ci ha valutato più importanti. E noi ancora siamo qua che diciamo, ma gli altri non mi stimano, non vedono il mio potenziale. Non hai mai sentito questi discorsi? Ma i comportamenti sono quelli. Posso il Signore continuare a guarirci? Io so che il Signore ci sta guarendo in questa direzione, ma con umiltà, ognuno stimando gli altri più di se stesso. Rendete perfetta, diceva l'Apostolo, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un accordo, una sola mente. Questo nostro andare verso il Signore a volte ci porta a soffrire nella nostra carnalità, ma nello stesso tempo ci porta a guarire quello che è la nostra persona. Finalmente impareremo ad assomigliare a Gesù, perché questa è veramente la cosa importante per la nostra vita, assomigliare a Gesù. Noi non abbiamo bisogno di assomigliare a qualcun altro. Perché ci stiamo sempre a misurare tra di noi? È Gesù il nostro riferimento. E Lui non ci marcia mai sulla testa, non ci umilia mai. Come diceva Giorgio, la sua intenzione è comunque di salvarci sempre. Purtroppo noi umani a volte diciamo, una te la perdono, due te l'ho perdonata, tre hai già esagerato, quattro non ne parliamo. Noi ci comportiamo così, il Signore ci perdoni, anche come Chiesa tante volte non siamo capaci di usare misericordia. Ma che ti chiede il Signore se non che impari a usare misericordia, impari ad avere il cuore come quello del Signore. Quindi non più da soli, ma insieme nel nome del Signore. E vorrei che questo pensiero di inizio anno ci possa accompagnare in questo anno. Poi faremo anche il punto della situazione, cercheremo di capire come insieme possiamo crescere, possiamo camminare, possiamo svilupparci e aiutare a crescere anche gli altri. Perché qua non è proprietà nostra, questo è un campo santo dove, e non un cimitero, mi accorgo del gioco di parole mentre parlo, però è un posto santo, è un luogo santo dove la gente vive la grazia del Signore. È qui che si cresce, è qui che si impara che cosa significa quello che Dio ci ha insegnato. E la Chiesa non è un cimitero, ma proprio un luogo santo dove c'è Gesù, dove c'è la sua presenza, dove i figli crescono, perché sono figli di Dio. E Dio ci ha messo il suo DNA e si aspetta che noi cresciamo e ci sviluppiamo. Quindi non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile a un uomo, abbassò se stesso e divenne ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Per questa ragione Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Alleluia. Dio lo ha sovranamente innalzato. Gesù si è umiliato, Dio lo ha innalzato. Che volete fare? Volete essere innalzati da Dio? Allora vi ho già dato l'indirizzo. E mentre cantiamo, preghiamo, perché poi alla fine quello che è importante è quello che noi diciamo al Signore: non più io, ma tu. Non più da solo, ma insieme. E credo che questa meraviglia del corpo di Cristo la potremo scoprire vivendola. Non accontentatevi della teoria. Fate come fa qualcuno: ma pastore, ma come si fa? Vieni un po' qua. Ne parliamo, preghiamo insieme, cerchiamo il Signore. E in questo tempo di vita che Dio ci dà, se potremo vivere questo anno, che comunque è un anno di grazia, un anno di regalo, organizziamoci in maniera che nessuno sia solo.